una compagna ucraina, Cristina Senchenko. Welcome to Radio Onda Rossa. And lei è appunto dell'associazione Insight, che è una ONG transfemminista ucraina impegnata insomma in questo momento, questa fase storica, in zone di guerra, e che sostiene sia le donne insomma che la comunità LGBTQ+. Dal 19 al 23 ottobre rispettivamente a Napoli, Roma, Bologna, appunto, e anche in Veneto, a Mogliano Veneto, a Milano, ci saranno degli incontri promossi dalla Mediterranea Saving Humans proprio con Cristina. Ora oggi sarà è qui a Roma, perché nel pomeriggio alle 5:30 ci sarà un incontro allargato ad ESC, e noi abbiamo approfittato appunto della sua presenza qui insomma a Roma per fare due chiacchiere con lei. Allora, intanto appunto di nuovo benvenuta. La prima domanda che vogliamo domandarti è insomma cos'è Insight? Cos'è l'associazione Insight? Cosa fate in Ucraina? Quali sono le vostre attività? E anche come le vostre attività si sono dovute necessariamente rimodulare a causa del conflitto, della guerra.
Hi, and thank you so much for hosting me today. I'm really honored to talk about the activities that me and Insight and Women's March are doing in Ukraine these days. So basically, Insight, as in LGBTQI+ organization, it was founded like 15 years ago. And before the war, we used to do all of the stuff that would our country would require us to do. So we would fight for the LGBTQI+ rights. We would make the demonstration and prides happening, and we would organize different events for the LGBTQI+ youth. We used to have 11 community centers. Some of them are not on the territories which are controlled by Ukrainian government at this moment, but we still got 5 of them left. After the invasion, Insight has moved to Lviv, which is a city closer to a Polish border, to start a big humanitarian project, because we just we're looking at our target audience and we saw the need. We wanted to fulfill the basic needs that the people have. What our requests were, so in the very beginning, people were asking for cat boxes because they were fleeing their homes and they would like to take their pets with them. But then, of course, their requests got a bit more serious. So people were asking us to send them some food, some medical stuff, some hygiene items, and some of the hormones for trans people, because for at some point the drugstores, they were either empty or people were not afford, could not afford to buy those.
Allora sì, l'NGO Insight nasce 15 anni fa. Abbiamo da sempre, sin dall'inizio, ci siamo occupati di diritti della comunità LGBTQ+ e di diritti delle donne. E all'inizio appunto avevamo differenti centri, organizzavamo sia centri giovanili, ma nel frattempo organizzavamo anche i Pride, facevamo manifestazione per i diritti della comunità LGBTQ+. E, dopodiché, dall'inizio del conflitto, questi centri, da che erano 11, sono diventati 5, e soprattutto tutti quelli che si trovavano poi in territori che adesso sono sotto l'occupazione russa, insomma non ci sono più. Al momento, dall'inizio del conflitto, Insight si è poi spostata a Leopoli, che si trova al confine con la Polonia, e ha anche un po', diciamo, preso in considerazione ovviamente anche i bisogni della popolazione, che erano cambiati. Quindi, oltre a continuare a fornire aiuto e supporto per le persone della comunità LGBTQ+, dal d'aiuti appunto per quanto riguarda gli ormoni, per le soggettività in transizione. Allo stesso tempo si è anche, diciamo, presa la responsabilità e il carico di fornire aiuti umanitari. All'inizio del conflitto quello che veniva, diciamo, richiesto maggiormente erano degli accessori per poter portare i propri animali domestici via dalle proprie case. Andando avanti con i giorni, con il conflitto, le richieste sono aumentate, si sono diversificate. Adesso aiutiamo le persone soprattutto, continuiamo sia con la distribuzione e l'aiuto di medico per le libere soggettività, ma anche soprattutto aiuti di tipo umanitario, quindi cibo, igiene personale. Quindi diciamo ha cambiato anche un po' quello che appunto il supporto alla popolazione, diciamo, nella sua totalità.
C'è un altro interessante appunto in questa rimodulazione delle vostre attività. C'è anche un supporto che è materiale, ma immaginiamo anche psicologico, che date alle donne. Su questo ci piacerebbe aprire anche una parentesi più ampia, e provo a parlare piano, così se vuoi puoi anche tradurlo a lei, sul tema dello stupro, perché una delle attività che loro portano avanti è proprio questa distribuzione del kit dello stupro, ovvero una scatola di strumenti che rilevano le tracce genetiche per poter individuare i colpevoli e poi perseguirli. Su questo ovviamente come la riflessione femminista, transfemminista è molto ampia, lo è attraverso i confini, lo è anche grazie a quello che le compagne prima di noi hanno praticato e hanno scritto, secondo appunto quella visione che vede lo stupro delle donne come un possesso sulla nazione del nemico in qualche modo, no? E quindi le violenze sono fatte in modo tale da dare terrore alla popolazione, così da farla scappare e ad abbandonare la propria terra, la propria casa, e in questo senso appunto c'è anche da sottolineare come in realtà poi le violenze sessuali siano anche esplicitamente dirette agli uomini, proprio così da decostruire una definizione della comunità maschile cristallizzata anche all'interno di un'immagine della proprietà e del disonore maschile. Mi fermo un secondo, così puoi tradurre.
Identify the people who have been the person who have been who raped, like the victims, and also it's inside a wider narrative where as a transfeminist and feminist approach, we see that this kind of like also raping people in another country, when you have when you start a conflict, it's also a way to also make a violence through the woman, a violence also to the nation and also to the country, that can be applied also to the men. And usually it's also when sometimes it happens also that men have been raped by like the army, like the invasion, let's say. And this can be also in a wider narrative, can be attributed to a way to make a kind of dishonor, like I don't know if it's a dishonor, you know, to make the man in the occupied country as someone who is feeling them bad. So she wants to know, like, she wanted to give you a little bit of input from the transfeminist narrative, but also especially knowing what you're doing as a really skit and what is your approach on that.
So in the end of February, we developed a hotline. It is a Telegram bot. Telegram is this popular messenger we use a lot. And people could apply for humanitarian aid, but they could also approach a crisis therapist in case they need it. They are able to request legal aid, and they are able to report any kind of violence they've been through. So Inside and its umbrella project Women's March is not a profile organization for the domestic violence, but as a feminist organization, we are in touch with many Ukrainian non-governmental organizations and different kind of international partners who provide all kinds of aid to the survivors. So if we get a request to our hotline concerning that, our staff members are talking to the person and identifying where their request should go. One of my colleagues, who is the head of the psychological line, says that it is really intense. It gets really intense on the hotline after a territory which used to be occupied is revealed. So people get to their mobile phones, they start having network, and they start reporting all of the violent cases that happened to them. It is unfortunately impossible for us to help the women on the occupied territories because our government cannot control our safety there. And the thing that we did was passing the rape kits through the police departments from the front line to the occupied territories. So by the Ukrainian law, if a person is raped, they're not allowed to take the evidence of the rape by themselves because that would be illegal and the evidence would not be proved in the court, right? So these kids have to be in the hospitals and in the police departments, which is really questionable because we never know what is going on the occupied territories until the moment Ukrainian army goes there and reveals it from the Russian occupants.
Okay.
Ok, diciamo tra le attività che portano avanti con Insight è nata anche questo outline, questa linea che viene appunto utilizzata attraverso il canale Telegram. All'interno di questa linea ci sono diversi servizi e diciamo di supporto che possono che le persone possono usufruire, tra cui c'è quello dello sportello psicologico, quello legale e anche la possibilità di fare dei report delle violenze subite. Allo stesso tempo però Insight è praticamente questo ombrello che contiene poi tante altre è in contatto con tante altre NGO ucraine che si occupano più nello specifico e hanno diciamo personale più specializzato, quindi quello che fa Insight in questo caso è quello di essere un tramite e poi mettere in contatto le persone che vengono appunto che usufruiscono di questo canale Telegram, poi vengono messe in contatto con altre NGO che si occupano nello specifico ad esempio appunto di sportelli legali. Quello che succede, ad esempio ci raccontava che c'è questa sua collega che si occupa appunto di gestire la linea outline e che spesso quello che capita è quando appunto vengono liberati i territori occupati dall'esercito russo, quando queste persone hanno di nuovo accesso ai propri telefoni, diciamo accesso anche alla linea, insomma riescono a entrare in contatto, si registra poi un altissimo numero di richieste, altissimo numero di report, di denunce, insomma quello che però loro diciamo non riescono come Insight, come organizzazione ucraina, non riescono a entrare effettivamente in contatto con le zone occupate se non quando vengono poi liberate. E per questo motivo ci fa anche notare che per la legge ucraina, quando appunto c'è un caso di stupro, quando ci sono delle violenze, per la legge ucraina non è possibile prendere personale, la polizia non può prendere tracce, diciamo prove a livello diciamo di seminale, possiamo dire, e quindi quello che succede, cioè la vittima non può fare questa cosa, ma c'è bisogno della polizia. Quello che ci fa notare è che se si parla di un territorio occupato, poi diciamo la polizia, l'esercito non è ovviamente affidabile e per questo motivo stanno cercando insomma di sorpassare questo passaggio creando invece dei kit anche diciamo ad uso che possono utilizzare direttamente loro.
Yeah, please.
There are many journalists coming to Ukraine to ask how many women were raped. They're coming to the deoccupied territories. They want to find some women. They would like to take some evidence. And in Ukraine, the narrative is that this is the business of the police and of the psychological services, of the social services. So, after Me Too campaign in 2017, rape finally became something unacceptable, and people learned how to describe it, and people realized that by describing this tragic cases, they can influence their audience through making emotional contact and so on. In case of Ukraine, we have to realize that every single raped person, it should make it to the news. So it is a war crime, it should be properly investigated, and the victims, they should stay safe. So a few months ago we had this conflict when the officially appointed person who was responsible for human rights was sharing way too many details about the Russian atrocities in the deoccupied villages, and she was on the verge of revealing the identities of the people who were raped. It was really scary Facebook posts that we read. She was fired, not only because of this, because of many other reasons, but I really enjoyed the way that the people started talking about the war crimes. They are now treating it very professionally, and war is very emotional. Reading about other people suffering is very emotional when you have kids especially, and all of the details, they're just scary and terrible. At the same time, we need to realize that we need to provide all of the possible aid to the victim, and we need to punish the raper or the murderer. I'm sure that the process is going to take years. I'm not sure that all of the war crimes from the Second World War or the war in Baltic countries, which happened more recently, were investigated properly. But we have to make everything possible to make the environment safe for the victim and punish the person who abused the victim in a proper way.
Grande traduttrice, veramente, grazie.
Allora, sì, ci voleva poi appunto raccontare di questo, diciamo, questo fenomeno che purtroppo conosciamo anche noi abbastanza bene. Quello che succede, che sta succedendo ancora adesso, è questa massa di giornalisti che giornalmente si trova appunto, va in territorio ucraino, soprattutto vanno in cerca della notizia, cercano le donne vittime di violenza, cercano le prove, cercano di capire il numero. Quello che invece quello che poi noi chiamiamo all'interno delle NGO transfemministe, noi lo vediamo come un business, no? Che sia appunto un business che però non ci appartiene. Quello che succede anche nell'opinione pubblica, quello che hanno appunto portato avanti anche una campagna nel 2017 in cui si voleva far ragionare anche le persone su come viene raccontato, diciamo, vengono raccontate le violenze e gli stupri. Quello che sta succedendo adesso in Ucraina non può essere oggetto di notizia, non può essere il numero delle donne violentate, non può essere un numero da buttare in prima pagina. Quello che deve essere fatto è quello
quello che noi chiediamo è quello che vengano propriamente investigate, che questi casi vengono appunto portati sotto la legge internazionale, vengono considerati come quello che sono crimini di guerra, e quindi per questo noi ci distacchiamo dalla narrazione e da quello che invece i giornali portano avanti. Quello che è successo pochi mesi fa c'è stato appunto un evento proprio all'interno del governo ucraino, dove una signora era responsabile, diciamo la referente del governo per i diritti umani, e però quello che lei in realtà faceva era dare veramente tanti dettagli sia sulla vittima, sul contesto, su come era successo. Quindi diciamo le persone, lei poi è stata licenziata sia anche per altri motivi, però quello che Cristina ci dice, che diciamo le ha fatto piacere anche notare, che le persone hanno veramente iniziato a realizzare che questo tipo di narrazione è una narrazione controproducente, che anche se parliamo di sorelle, di persone, sono delle storie inenarrabili, ma dobbiamo continuare anche a raccontarle con un punto di vista legale, un punto di vista che pretende una giustizia, e anche staccarci sempre dalla narrazione emotiva che cerca invece di appunto fare notizia colpendo diciamo il cuore e lo stomaco, mentre in realtà dovrebbero essere indagati come crimini di guerra. L'ultima cosa appunto, che fa riferimento anche a tante altre guerre che diciamo più recente, quella dei Balcani, e si chiedeva appunto se anche lì in quei casi invece fossero stati indagati tutte le violenze, tutti i crimini come crimini di guerra. Diciamo, questa è una delle richieste delle NGO ucraine.
Su questo è perché non ho ricordo e quindi non risento la mia voce. No, su questo appunto anche qui Marta ce lo può ricordare, che negli anni sia nell'ex Jugoslavia che in Colombia c'è stato un tipo di approccio femminista alla giustizia. A Sarajevo c'è stato, mi pare, negli anni tra la fine degli anni 90 e agli inizi degli anni 2000, il Tribunale delle Donne di Sarajevo. Non ricordo in Colombia che anni, non so se...
Sì, Barranca Bermeja, tutta la zona, sì, più o meno, okay. Penso fine primi 2000, mi pare.
E è un approccio alla giustizia che, come dire, decostruisce la giustizia partendo da un punto di vista, da un posizionamento femminista, sapendo bene quanto appunto la giustizia sia patriarcale, e che quindi appunto seppure la giustizia istituzionale tra virgolette, laddove si fosse attivata, sicuramente poi non avrebbe portato non soltanto al riconoscimento, ma neanche a processi riparativi rispetto al danno subito. Queste sono due esperienze magari da tenere in considerazione rispetto alla domanda che tu facevi. Sappiamo che dovete andare via, quindi magari chiudiamo con un'ultima domanda.
La domanda universale, direi, se veramente per lasciare il microfono e la libertà senza chiuderla in una domanda, cosa pensa che sia importante? Insomma, lei sta girando nei pochi minuti che ci restano, veramente lasciarle la libertà di comunicarci quello che lei crede che sia forse più importante da...
E io ne ho un'altra che si associa a quella appunto di Marta, che è proprio partendo da un posizionamento, esatto, femminista, transfemminista, insomma negli anni insomma chi è grande un po' come noi si ricorda percorsi anche di femminismo internazionalista, cioè di donne, di compagne o compagno attraverso i confini, che andavano ad incontrare chi era dall'altra parte. Quanto sia possibile questa cosa oggi, quanto sia auspicabile e quanto è importante anche che si ricostruisca, e soprattutto sapere anche con chi sono in relazione adesso loro e quali reti riescono a costruire nonostante appunto quello che sta succedendo.
Una domandina, così. A small question. Io intanto vi ricordo che stiamo terminando questa intervista con Cristina, una compagna ucraina dell'associazione Inside, associazione transfemminista che appunto sta facendo un lavoro enorme di appoggio a tutte quelle che sono le donne in Ucraina oggi, le realtà LGBTQ, insomma plus. Abbiamo sentito appunto questo lavoro, poi insomma tra breve vi metteremo l'intervista, potrete risentirla. Sicuramente un enorme lavoro lì dove la guerra distrae, da quella che è la cura non solo delle donne in sé in momenti di conflitto, ma anche della cura delle donne vittime di stupro in una situazione di conflitto, lì dove saltano anche tutte quelle possibilità di ricorrere alla giustizia, quindi di dimostrare il proprio stupro, di avere delle prove genetiche e di avere poi sicuramente intorno un terreno praticabile, che spesso in zona di conflitto è la prima cosa che salta. Ecco, torniamo alle domande.
I used to believe that the big organizations are the future, like the UN, UNICEF and Red Cross, and you know what? It's all a deception. And basically, just one case. People are standing in the line, fleeing the war. It's March, it's -5 degrees, thousands of people on the Ukrainian-Polish border. We requested the blankets from the UN because we wanted to at least distribute them to some kids. They arrived in the end of June. Mm-hmm. And there are dozens of situations like this. At some point, we are negotiating over the grant money, which is not even approved by the head office. And we're spending so much time filling out the grants and all of the stupid bureaucratic stuff. I can't even. So when I'm talking to people from Europe, I just try to prove that the power that we see in Europe is in the smaller organizations, because they're way faster in their reaction. For example, some of our friends, they took a car on the February 25th and just went to the border, and they brought anything that they could collect around the house. But they were there, they opened the shelter so we could pass some of the women and some of the lesbian women through the border, so we knew that they're safe. They were there locally helping us. Mediterranean is collecting lots of stuff for us, and they're just bringing it there without any other questions. And the thing is, it's very obvious for us that the nonprofit sector is very strong in Ukraine, but at some point crowdfunding becomes really exhausting for the country, because we're crowdfunding so many so much money, but it all goes for guns and for the, which is absolutely natural, because they say if you collect money for guns, you don't need any money for the baby diapers or something. But you know, all of the women experience that we have right now during the war, they highlight that being a woman is not like a second role, so you're not on the background. You just might have non-military experience, even though there are 17% of women in Ukrainian army doing all kinds of stuff, from snipers to doctors and legals and so on. Women are the primary caretakers of the big families. Big families, all of the kids, senior relatives, relatives of their partners and husbands, senior neighbors. We know many cases when women do not want to leave their house, even though the shelling is so heavy, because they're taking care of like four grandparents. So they're just standing there fighting their own war. And usually during, when people are describing wars, they concentrate on the male perspective. And the scenario is very, very similar. So they differ from each other, but most of them, they have military experience. Most of them would go through some mental health issues after the war, because it is a heartbreaking experience, extremely hard. But then there is absolutely nothing being told by about women. So right now, when we see what is actually going on, we see people in the army, we see women on the front lines, we see women volunteering, we see women crowdfunding and arguing with the journalists, we see women who have five cat boxes for kids and just themselves on this random railway station in the middle of nowhere, and we realize that they are the heroes. It's a different kind of heroism, but it still should be highlighted so much. So I just want to say thank you for letting me talk about this topic today. I know that at some point when you're watching the news in Europe, it seems like a bit different from the Ukrainian news for many reasons, but I really appreciate the opportunity to share some of my ideas. Thank you.
Thank you to you, Christina, very much, really.
Ok, allora appunto intanto ci teneva a sottolineare questa cosa. Lei da quando era piccola immaginava queste agenzie delle Nazioni Unite come queste agenzie che potessero, no, fare il cambiamento reale. Poi ovviamente crescendo e soprattutto adesso che si occupa, che è in prima linea e ha anche a che fare con loro, cerca di avere a che fare con loro, si rende conto, diciamo, della loro poca anche dinamicità, soprattutto. E ci racconta di quello che è successo diciamo all'inizio del conflitto, in cui le persone venivano mandate al fronte e la sua associazione con altre associazioni appunto richiedevano a organizzazioni delle Nazioni Unite supporto, materiale, coperte, e quello, la loro risposta è stata praticamente fare arrivare queste coperte però diciamo in piena estate. Quindi diciamo che quello che ci vuole raccontare è che questi grandi organizzazioni in realtà sono poco efficienti. Quello che invece vede da parte delle organizzazioni non governative, da parte delle associazioni europee, questa grande dinamicità, il fatto, uno slancio che c'è stato quasi immediatamente, ci ha raccontato di un'associazione di loro amici, di un'associazione di un paese europeo che dopo due settimane che è partita la guerra, insomma è scoppiata la guerra, si sono messi in macchina, hanno portato tutto quello che diciamo riuscivano a prendere dalle proprie case e sono riuscite poi a portarle al confine tra la Polonia e l'Ucraina, e poi anche in questo modo hanno anche diciamo dato un passaggio sicuro a delle compagne e appunto lesbiche che cercavano di lasciare il paese. E tra queste organizzazioni c'è anche quella di cui faccio parte, che è Mediterranea, che ha organizzato tre safe passage in Ucraina e sta adesso stabile lì con un presidio sanitario per aiutare le persone lì. E un'altra cosa che su cui appunto si sofferma è, secondo me, molto importante, il ruolo delle donne che, diciamo, all'interno del conflitto, che vengono appunto, il conflitto viene molto spesso purtroppo raccontato da una prospettiva maschile, no? Si raccontano dell'esperienza militare che può essere appunto devastante, che poi può portare anche la necessità di arrivare a chiedere un supporto psicologico per quello che si è visto in guerra, ma si racconta sempre molto poco, quasi nulla invece del ruolo delle donne che assumono, che hanno anche durante il conflitto. Le donne nello specifico in Ucraina non hanno non sono nello sfondo, non sono nel background. In particolare il 70% delle donne ucraine è in qualche modo è sia coinvolta a livello diciamo militare, sia a livello al fronte, ma anche ci sono tantissime donne che fanno volontariato, donne che appunto si occupano di crowdfunding per raccogliere fondi e quindi sono continuamente attive. Tante donne invece si trovano nella situazione in cui si prendono cura anche dei propri parenti, dei propri nonni, di persone anziane. Ci sono tante storie di donne che non vogliono lasciare la propria casa perché appunto si sentono responsabili. Quindi anche questo deve essere raccontato, e anche le donne hanno soprattutto per la sua esperienza un ruolo principale in questa guerra.
E diceva: queste per noi sono le vere eroe.
Esatto.
No, these women are the real heroes. We can say that.
Well, all of the Ukrainians are the real heroes. You watch the news.
I mean, exactly. But when you describe those kinds of women, no, I think they have a real strength.
Yeah, they have guts, and it is great that people are seeing what they do, because it used to be an invisible front. Now it's
absolutely
not.
Absolutely.
So we are going to close. Okay, because you have a meeting at desk, and alle 5:30 ci sarà un'assemblea pubblica desk in via dei
Voci. Correte se volete 159, continuare.
159, se volete conoscere appunto Cristina e confrontarvi non con lei ma anche con i compagni di ESC. E I don't know if you have something to add. No? Ok, so thanks.
L'evento è organizzato con gli spazi transfemministi che attraversano la città da anni, quindi ci saranno insieme a noi Luce Siesta, Libellula, Cattive Ragazze, Le Ardite, e Corpi e Terra, e quindi siamo tutto insieme lì e vi aspettiamo.
Ok, grazie anche per la traduzione.
Veramente.
Thanks again for being with us and have a good meeting. Thank you very much.